Quinto giorno di Alessio Maurizi.
Bici Giuda e Murazzi, niente attenuanti generiche per l'imputato maggiorenne condannato a 16 anni dalla Corte d'Appello di Torino. La Cina risponde a Trump, dazi al 15% su carbone e gas americano, confermato lo stop ai dazi per Messico e Canada. Netanyahu a Washington per incontrare Trump in vista colloqui tra Israele e Hamas per la seconda fase del cessate il fuoco. Scioperi dei trasporti, il garante chiede fasce di garanzia anche nei giorni festivi. Emergenza smog, aumenta il numero delle città che sforano le peggiori: Frosinone, Milano e Verona. Milan, protagonista del finale di calcio mercato, arriva Jimenez, Zaniolo alla Fiorentina, Okafor passa al Napoli, Coppa Italia al via stasera i quarti con Atalanta-Bologna. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano la cronaca con la condanna a 16 anni di carcere nel processo di Torino per il lancio di una bici da un ponte lungo i Murazzi, nel quale rimase gravemente ferito lo studente palermitano Mauro Glorioso. Ad essere condannato a 16 anni l'imputato, all'epoca dei fatti, maggiorenne.
16 anni di carcere e nessun attenuante è la condanna inflitta oggi dalla Corte di Appello di Torino a Victor Ulinici, uno dei 5 giovani imputati per il caso del lancio della bici sul lungo fiume dei Murazzi, che ferì in maniera gravissima nel gennaio 2023 lo studente palermitano Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico. Il tentato omicidio dei Murazzi risale alla notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023. Ulinici non fu l'unico responsabile. Con lui c'erano altri 4 amici, 2 maschi e minorenni, lanciarono con lui la bicicletta. Sara Cherici e un'altra ragazza minorenne all'epoca dei fatti non parteciparono attivamente, ma secondo la procura videro tutto senza fare nulla, per poi scappare insieme, continuando la serata come se niente fosse. I minorenni sono già stati tutti condannati in via definitiva a pene tra 6 anni e 8 mesi e 9 anni e 9 mesi. Per Sara Cherici, unica a non scegliere il rito abbreviato, la sentenza di primo grado prevede 16 anni di reclusione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero. Donald Trump ha confermato lo stop ai dazi per il Canada e per il Messico, che avrebbero fatto concessioni. Risponde invece alle sanzioni americane e la Cina con un pacchetto di misure che prendono di mira il carbone e il gas americani. Sentiamo.
Tungsteno, indio, tellurio. Pechino vara una lunga lista di metalli e minerali che saranno soggetti con effetto immediato a restrizioni nell'export. Nel giorno in cui entrano in vigore i dazi decisi da Trump contro le merci cinesi, l'annunciata contromossa del gigante asiatico non si fa attendere ed è a tutto campo. Il piatto forte è il pacchetto che prende di mira carbone e gas con aliquote del 15% più un'ulteriore tariffa del 10% su petrolio, auto di grossa cilindrata ma anche marchi della moda. Con un colpo di coda, l'antitrust di Pechino avvia un'indagine contro Google per sospetto monopolio. Mossa solo simbolica, le attività del colosso americano sono bandite dalla Repubblica Popolare, ma nel gioco di ritorsioni incrociate innescate dalla guerra dei dazi, forse utili ad avviare negoziati, avranno pensato a Pechino, al pari di iniziative analoghe come quelle contro Starlink e Tesla di Elon Musk, annunciate dal Canada e poi rientrate grazie all'accordo raggiunto sul filo di lana che sospende le ostilità per 30 giorni. Tregua armata analoga a quella siglata col Messico. I due paesi confinanti ora promettono di stroncare il flusso di fentanyl e migranti militarizzando le frontiere. Sviluppi che riportano la calma sui mercati dopo la tempesta, in attesa che il tycoon faccia la sua prossima mossa contro l'Europa, alla quale ha promesso dazi del 10%. Risponderemo con fermezza, promette Bruxelles, ma ancora non emerge una linea comune fra i 27. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si trova a Washington, dove ha già incontrato il consigliere di Trump Elon Musk e dove invece dovrebbe incontrare stasera il presidente americano. A quanto si apprende intanto, Israele invierà una delegazione in Qatar per discutere con Hamas della seconda fase del cessate il fuoco.
The situation in Jenin camp is very, very bad and it continues to go from bad to worse.
La situazione è molto difficile al campo profughi di Jenin in Cisgiordania, dove diventa sempre peggio, a dirlo la portavoce dell'UNRWA, l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi Juliette Touma. Ampie zone del campo sono state completamente distrutte in una serie di esplosioni provocate dalle forze israeliane, ha aggiunto. In Cisgiordania, da quando un paio di settimane fa Israele ha lanciato un'operazione, già 70 palestinesi sono morti. Stamattina le vittime sono state invece due soldati israeliani, uccisi in un attacco contro un posto di blocco vicino al villaggio di Tayassir. E mentre Israele annuncia l'invio di una delegazione a Doha alla fine della settimana per la ripresa dei colloqui indiretti con Hamas sulla seconda fase dell'accordo, Benjamin Netanyahu si accinge a incontrare il presidente americano Trump. Da Gerusalemme, però, la ministra degli insediamenti, Orit Strok, espressione dell'ultradestra guidata dal ministro Smotrich, ha detto alla radio che se Netanyahu proseguirà su questa linea, il suo partito si assicurerà che il governo non continui ad esistere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, in Repubblica Democratica del Congo, dove dopo gli scontri nella parte orientale del paese tra i ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda e l'esercito congolese, si annuncia adesso una tregua.
Gli sfollati sono ormai centinaia di migliaia. In seguito alle richieste di un corridoio sicuro per gli aiuti, i ribelli appoggiati dal Ruanda, del cosiddetto M23, movimento del 23 marzo, hanno annunciato un cessate il fuoco a partire da oggi nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, dove hanno conquistato la città chiave di Goma. Il segnale di distensione in vista dell'atteso colloquio tra il presidente congolese Felix Tshisekedi e il suo omologo ruandese Paul Kagame, convocato nel fine settimana in Tanzania, dove i due presidenti già si sarebbero incontrati sabato scorso in un summit straordinario congiunto della comunità dell'Africa orientale. L'annuncio della tregua poco dopo la notizia data dall'ONU di almeno 900 vittime nei recenti combattimenti per la conquista di Goma. Si tratta dell'ennesimo cessate il fuoco in un conflitto che dura da anni, nel cui ambito il Congo accusa il Ruanda di voler saccheggiare le risorse naturali, come le terre rare, di cui è ricca la parte orientale del paese. Il Ruanda nega, affermando di voler sradicare in realtà dalla regione gruppi armati creati dagli ex leader Hutu che minacciano la sua sicurezza. Convocata a riguardo per venerdì una riunione straordinaria del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, ieri dalla Casa Bianca l'annuncio che il personale dell'ambasciata statunitense a Kinshasa, capitale del Congo, verrà ulteriormente diminuito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora torniamo in Italia con la politica e il caso Al-Masri. Al breve le conferenze dei capigruppo del Senato e della Camera sul caso Al-Masri dovranno decidere quando ci saranno le informative dei ministri Nordio e Piantedosi.
Non sarà la premier Giorgia Meloni a riferire in Parlamento sul caso Al-Masri, come invece stanno chiedendo le opposizioni. Da Palazzo Chigi arriva la decisione che saranno il ministro della giustizia Carlo Nordio e quello dell'interno Matteo Piantedosi. Adesso si attende la conferenza dei capigruppo di Montecitorio e di Palazzo Madama a breve per capire cosa succederà e se rientreranno le proteste delle opposizioni che da giorni annunciano lo stop ai lavori parlamentari. Non è Aventino ma il diritto del Parlamento sapere cosa sia accaduto, dice Chiara Braga, capogruppo PD a Montecitorio. Abbiamo chiesto alla premier Giorgia Meloni di spiegare perché è stato liberato e rimpatriato un generale accusato dalla Corte Penale Internazionale di torture, stupro, crimini contro l'umanità. Vengano a spiegare le eventuali ragioni di sicurezza. Per Giuseppe Conte dei 5 Stelle, i complotti immaginari della premier Giorgia Meloni servono a coprire il vero complotto, quello di un governo che taglia i cittadini per dare ai politici. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Nuove fasce di garanzia nei trasporti in caso di scioperi nei giorni festivi, le ha stabilite la commissione di garanzia sugli scioperi che, dopo aver effettuato la consultazione con le parti sociali, è intervenuta sull'accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario gruppo FS, introducendo un sistema di fasce anche nei giorni festivi dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. I corretti stili di vita rappresentano un antidoto a numerosi tipi di tumore, eppure restano lettera morta ancora per troppi italiani. Si contano in Italia 4 milioni di obesi, 12 sono i tipi di cancro legati all'eccesso di peso, ma meno del 50% dei cittadini a rischio riceve consigli dai medici sulle abitudini sbagliate. Il messaggio che arriva oggi dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. C'è un'altra minaccia per la nostra salute, arriva dalla qualità dell'aria nelle città italiane. Ecco il rapporto Legambiente 2024.
Nel 2024 un quarto delle grandi e medie città italiane hanno superato gli attuali limiti di legge per l'inquinamento dell'aria. L'anno prima erano il 18%. 50 centraline in 25 città sulle 98 di cui si hanno i dati hanno superato i limiti giornalieri di PM10, polveri sottili. I dati peggiori sono a Milano e Frosinone Scalo e in molte città della Valpadana. Ma molto peggio andrebbe, segnala Legambiente, che ha presentato il report annuale con i nuovi limiti fissati dalla direttiva europea sulla qualità dell'aria approvata 3 mesi fa e che saranno in vigore nel 2030. Sarebbero fuori legge il 71% delle città medio-grandi per le polveri PM10 e il 45% per il biossido di azoto. Servono scelte coraggiose ora, sostiene Legambiente, potenziare il trasporto pubblico e gli spazi pedonali e ciclabili. Secondo l'Agenzia Europea per l'ambiente, ogni anno l'inquinamento dell'aria causa in Europa 300.000 morti, di cui 45-50.000 in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
300.000 morti dunque a causa dello smog. È con noi Andrea Minuto, la responsabile scientifico di Legambiente e curatore del rapporto Malaria. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, prima di tutto le chiederei un flash generale su questo rapporto e che cosa hanno in comune città anche molto diverse tra loro per ambiente circostante, per presenza dell'industria come Frosinone, Milano e Verona.
Allora, diciamo che l'inquinamento atmosferico è un tema complesso, cioè le fonti che possono produrre l'inquinamento sono diverse, c'è il traffico su tutte ovviamente, quindi ogni città, ogni capoluogo urbano può avere delle aree maggiormente congestionate dal traffico e che quindi in cui no, ci hanno delle situazioni di picco maggiori rispetto che in altre zone a parità di città. Il riscaldamento domestico, perché se consideriamo anche specialmente il nord Italia che al di fuori dei centri urbani c'è molto uso di biomasse, di caminetti, di legni, di bruciature, che anche quelle compongono una problematica sulla qualità dell'aria che poi non ha confini, che quindi poi si disperde nell'ambiente e raggiunge quindi tanti capoluoghi quanto le aree un po' più remote. C'è l'agricoltura, che è un settore che spesso viene sottovalutato ma che in Pianura Padana la fa da padrona, sì, dal punto di vista di fonti di emissioni di inquinanti. Ci sono le industrie. Se mettiamo questo mix di situazioni con centri industriali molto vicini alle città, zone no, dove ci si scalda ancora con mezzi diciamo non idonei, traffico alle stelle in molte posizioni delle città, è evidente che da questo mix nascono un po' quei numeri che sono raccontati nel nostro report.
In una città può essere più basso un aspetto e più alto l'altro, alla fine però compensandosi in negativo si arriva a questi picchi. Nel 2024, Minuto, è entrata in vigore una nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria. Che cosa prevede?
Sostanzialmente al 2030 gli attuali limiti normativi previsti per gli inquinanti principali, quindi polveri sottili e biossido di azoto, l'NO2, verranno dimezzati da quelli attuali e quindi passeranno da 40 microgrammi metro cubo a 20 microgrammi per metro cubo, cioè avvicinandosi a quelli che sono i valori suggeriti dall'OMS, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come valori a tutela della salute delle persone. Si mette al centro quindi un valore che tuteli la salute delle persone e quindi questo dimezzamento dagli attuali limiti a quelli previsti al 2030, che sembra lontano nel tempo, ma 5 anni in politiche di risanamento della qualità dell'aria sono pochissimi, perché gli effetti ovviamente benefici si registrano nel medio-lungo periodo e quindi bisogna correre per cercare di ridurre le concentrazioni medie annuali, che è quella che abbiamo preso a riferimento, perché ad oggi, come dicevate anche al servizio di apertura, oltre il 70% di capoluoghi italiani non rispetterebbe ad oggi quei limiti e il 45% per NO2, quindi bisogna darsi da fare, rimboccarsi le maniche e non accampare scuse.
Rimboccarsi le maniche, darsi da fare per fare che cosa, Minutolo?
Come ho detto all'inizio, ci sono tanti settori su cui bisogna intervenire. È evidente che le città, i capoluoghi, sono quelle che possono mettere maggior mano a una mobilità più sostenibile, dove per mobilità sostenibile non vuol dire il passaggio dall'auto a combustione all'auto elettrica, vuol dire ridurre il numero di auto circolanti, vuol dire dare un'alternativa di mobilità ai cittadini, ai lavoratori, ai pendolari, e quindi attraverso mezzi di mobilità differenti, dalle ciclabili, alle aree pedonali, il mezzo in sharing, il trasporto pubblico locale, che sia di superficie, autobus, tram e via dicendo, piuttosto che metropolitane, ampliare l'offerta di servizi, e chi se non i capoluoghi può far questo passo in avanti, senza dimenticare poi, per esempio, insomma, nel report si nota come c'è tutto il bacino padano con le città in forte sofferenza, specialmente per le polveri sottili, e lì l'influenza dell'agricoltura e del riscaldamento domestico ovviamente anche loro incidono molto, insomma più o meno le responsabilità vanno suddivise quasi un terzo fra traffico, riscaldamento, agricoltura, e quindi anche lì politiche agricole, bisogna ridurre il numero di capi di allevamento. La pianura padana ha una elevata concentrazione di allevamenti intensivi che sono un modello sbagliato da un punto di vista agronomico, alimentare, ma di conseguenza, e spesso si sottolinea rispetto anche per l'inquinamento atmosferico. Chiaro. E quindi rivedere un po' il modello anche da quel punto di vista non può che far bene alla nostra salute sia alimentare che respiratoria.
Io mi fermo qua, ringrazio Andrea Minutolo, ricordo responsabile scientifico di Legambiente nonché curatore del rapporto sulla qualità dell'aria nelle città italiane, rapporto malaria che appunto segnala un aumento del numero delle città che hanno avuto sforamenti durante il 2024. 13:15 minuti, siamo quasi in chiusura. Una notizia di calcio con la Coppa Italia, perché stasera torna in campo con il primo dei quarti di finale previsto alle 21 si gioca Atalanta-Bologna, domani poi sarà la volta di Milan-Roma. Più avanti parleremo anche di calcio mercato che si è chiuso nelle ultime ore, ma questo dopo il break, ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Bici giù dai Murazzi, niente attenuanti generiche per l'imputato maggiorenne condannato dalla Corte d'Appello di Torino a 16 anni. La Cina risponde a Trump, dazi del 15% su carbone e gas americano. Netanyahu si trova a Washington per incontrare il presidente americano in vista di colloqui tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco esteso. Gli scioperi nei trasporti, il garante chiede fasce di garanzia anche nei giorni festivi. La giornata contro il cancro, pesano gli stili di vita, in Italia 4 milioni di obesi nonostante i consigli dei medici. Emergenza smog, aumenta il numero delle città che sforano i limiti, le peggiori Frosinone, Milano e Verona. Eccoci qua, 13 e quasi 19 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre 349-238-6666 per scriverci, per stare con noi, per commentare le notizie di oggi su WhatsApp. Io saluto Fedele De Novellis, economista di Ref Ricerche, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, torniamo sulle notizie delle ultime ore, che insomma c'è molta attenzione inevitabilmente a livello mondiale, perché non c'è area del pianeta che non sia interessata dalle decisioni, dagli ordini esecutivi della nuova amministrazione americana di Donald Trump e dalle minacce dei dazi o anche dall'effettiva, diciamo, messa in atto dei dazi. Faccio questa distinzione, De Novellis, perché effettivamente, diciamo, la tempistica è stata molto rapida con la quale su alcuni di questi dazi si è, diciamo, sospesa un po' la decisione, perché il 1 febbraio, dopo essere stati annunciati, dovevano entrare in vigore nelle ore immediatamente successive i dazi del 10% sulle importazioni dalla Cina, del 25% sui prodotti importati da Canada e Messico. Poi però ieri, insomma nelle ultime ore, ci sono arrivate le conferme, c'è stata una telefonata tra Trump e la presidente messicana e tra Trump e il primo ministro canadese Trudeau, e insomma dopo aver ottenuto delle concessioni, così ha detto Trump, ma insomma poi l'hanno confermato anche gli interlocutori messicani e canadesi sul fronte in particolare del controllo dei migranti e del traffico di droga, questi dazi sono rientrati. Resta la Cina, resta la minaccia sull'Europa. Professor De Novellis, la prima cosa che le chiedo è: quindi questi dazi, più che un tema commerciale, sembrano una questione più che altro politica. È così o non è solamente così?
Beh, diciamo che Trump ha costruito la narrazione della sua politica economica su un insieme di punti cardine, fra i quali il blocco ai flussi migratori e la protezione per l'industria americana sono due punti fondamentali. Naturalmente noi sappiamo che il mondo oggi non è quello di 400 anni fa, siamo tutti molto interdipendenti e queste interdipendenze le abbiamo anche agevolate, quindi se vogliamo rompere tutte queste relazioni economiche lo scopriremo, non sembra essere una buona idea. Può darsi che Trump abbia costruito delle prime mosse allo scopo, diciamo così, di dare credito, di dar conto di quello che lui aveva promesso in campagna elettorale, quindi per prestare un pochino la propria immagine davanti alle telecamere, perché si parli di provvedimenti che poi alla fine potrebbero risultare molto simbolici. Naturalmente questo lo possiamo pensare, lo possiamo anche auspicare, perché siamo tutti preoccupati del fatto che altre volte nel recente passato abbiamo sminuito, attribuendo poca probabilità al verificarsi di alcuni eventi, però poi le cose succedono. Pensate agli inglesi con la Brexit, nessuno all'inizio avrebbe puntato su quell'esito del referendum e poi adesso sono in un mondo diverso, quindi facciamo attenzione. Si sa da dove si inizia, non si sa dove si arriva. Per ora conviene trattare sperando che appunto prevalga una versione morbida in cui alla fine Trump può dire di aver portato avanti il proprio programma senza però fare troppi danni.
Senta, professor De Novellis, lo ricordo, Fedele De Novellis, economista di REF Ricerche. Intanto una piccola curiosità, secondo lei, secondo quello che ha capito, perché dazi del 25% su paesi minacciati e poi ritirati, ma sospesi, sono ancora lì, come diceva lei, non è chiusa la partita, su paesi amici che fanno parte, diciamo, di un trattato di libero scambio come il Canada e il Messico, e dazi di solo, se vogliamo, il 10% nei confronti della Cina, il rivale, il grande rivale cinese che Trump dice di voler contrastare di più?
Beh, diciamo che la Cina è un rivale grosso, no? Quindi può realizzare delle ritorsioni, non
va trattato
solo
coi guanti,
perché
più
i cinesi possono mettere loro dei dazi all'import di merci americane.
Chiaro.
Ma perché i cinesi producono una serie di prodotti dai quali dipendono le nostre industrie, non solo quelle americane, e quindi c'è, diciamo, un'interdipendenza da doppio canale, via import e via export, come dicevamo prima. L'abbiamo visto durante la pandemia, bastava che alcuni porti si bloccassero perché tutto il sistema delle relazioni industriali mondiali andasse in figuriamoci se addirittura la Cina decide intenzionalmente di. Naturalmente Messico e Canada sono due vicini di casa che dipendono molto dagli Stati Uniti, quindi hanno meno potere contrattuale.
E si è potuto andare giù un pochino più pesanti. Sì.
E poi verso il Messico c'è la questione, la vexata questio dei flussi migratori, che naturalmente nel simbolismo della narrazione Trump piana e diventa fondamentale.
E lì bisognava mostrare i muscoli. Senta, cosa non dico cosa succederà all'Europa perché non lo sappiamo ancora, ma cosa potrebbe concedere l'Europa a Trump per evitare questi dazi, oppure al contrario cosa Trump pensa di poter ottenere, no, dall'Europa tramite la minaccia dei dazi?
Diciamo la prima presidenza Trump, la cosa fu risolta da Juncker, che andò negli Stati Uniti e siglò un armistizio nel quale fu deciso che avremmo aumentato le nostre importazioni di gas dagli Stati Uniti, e questa cosa qui, tutto sommato, adesso comunque ne abbiamo un po' bisogno del loro gas, quindi diciamo è una direzione abbastanza scontata. E poi in quell'occasione l'Europa aumentò moltissimo le importazioni di soia.
Sì.
Il lato agricolo resta un pochino al centro dell'attenzione dei prodotti che noi dovremmo probabilmente prendere a acquistare dagli Stati Uniti. Vedremo adesso quelle che saranno le direzioni, però quello sembra indiziato. Poi si parla di armi, c'è quest'altra questione, gli americani insistono perché l'Europa aumenti la propria spesa militare, il proprio contributo alla difesa comune, quindi dovendolo fare, acquistando magari armi prodotte negli Stati Uniti, potremmo andare incontro a questi desiderata. L'importante è che sia chiaro che dipende dalla dimensione di queste cose. Se in qualche modo vogliamo gettare acqua sul fuoco per raffreddare quella che può essere una spirale, ben venga, ma naturalmente questo non risolverà il problema del deficit commerciale americano. Ah, perché quello non è il problema degli Stati Uniti, quella è una conseguenza di un certo modello di sviluppo americano che negli ultimi anni si è mosso in direzione asimmetrica rispetto agli altri paesi, con una politica fiscale molto espansiva. Quindi chiaramente, se faccio una politica fiscale espansiva, rilancio la domanda interna, gli americani consumano di più, investono di più e importano di più. Do solo un paio di numeri perché secondo me sono significativi. Se confrontiamo i dati del 24 con quelli del periodo pre-pandemia, quindi 4 anni dopo, i consumi delle famiglie americane sono aumentati a prezzi costanti del 15%, quelli delle famiglie europee dell'Eurozona del 2%.
Se quindi è un problema interno, lei dice, c'è un'economia drogata anche da una spesa pubblica ampia come quella americana, che porta una crescita che in qualche modo viene assorbita anche dalle importazioni. Quindi questo è il male dell'economia
americana. La loro, drogata la loro e forse anche la nostra, un po' limitata da politica invece è all'opposto, forse eccessivamente prudenti, per cui uno squilibrio dove non c'entra sicuramente un problema di protezione delle esportazioni o delle importazioni da parte delle singole economie.
Allora fermiamoci qua per ora. Io ringrazio Fedele De Novellis, economista di Ref Ricerche, e poi vedremo quali saranno i prossimi passaggi sul fronte dei dazi, se arriveranno quelli minacciati anche per l'Europa, se cadranno quelli che invece per ora stanno in piedi della Cina, e se invece rimarrà anche lo stop per ora a quelli che erano stati minacciati, innestati ma poi interrotti su Canada e Messico. Adesso invece facciamo un volo rapido sulla giornata sportiva e calcistica, soprattutto perché si è appena chiuso il calciomercato, tante notizie anche dell'ultima ora, e poi stasera si torna a giocare, che c'è la Coppa Italia, Carlo Genta.
Sì, non si finisce mai di giocare in realtà, perché ieri le ultime ore di mercato si sono intrecciate con l'ultima partita della giornata, che ha detto che la Lazio ha confermato che la Lazio si è ripresa, ed è qualcosa di estremamente serio, dato che nel segno di Zaccagni e Tati Castellanos ha vinto a Cagliari, campo non semplice, ed è lì bella salda al quarto posto della classifica. Quanto al mercato, erano anni, direbbe qualcuno, che non si vedeva un mercato così scoppiettante, erano anni che non si vedeva un mercato di gennaio così vivace, non solo in Italia, ma ci interessa l'Italia, dove il Milan praticamente si è rifatto l'abito e il trucco, perché dopo Gimenez, che è stato presentato oggi, è arrivato anche Joao Felix, gioiellino o ex gioiellino dell'Atletico Madrid, pagato oltre 120 milioni di euro, ricordiamo, dall'Atletico. Ora giocava nel Chelsea con alterne fortune, più no che sì. Adesso arriva al Milan in prestito. Oltre a lui il Milan prende anche Sottil dalla Fiorentina e Bondo, perché cede Benasser, uno degli ultimi reduci dello scudetto, al Marsiglia. La Fiorentina si rifà completamente anche qui l'abito, che pure era molto bello in questa stagione, ed è abbastanza misterioso il fatto che abbia in pratica rivoluzionato la squadra completandolo con l'acquisto di Fagioli dalla Juventus, prestito con diritto di riscatto. Al Napoli arriva Okafor, che non può essere certo un vice Varaschedia, ma è un giocatore in più nelle rotazioni in quel ruolo lì, e secondo me l'MVP comunque rimane Colomoni, attaccante della Juventus, che è arrivato e ha già segnato 3 gol con la maglia della Juventus.
È già stato decisivo.
Giorno stasera. Dei pagioni. Stasera Coppa Italia, che si apre con Atalanta-Bologna ore 21.
E poi domani si va avanti con Milan-Roma.
Ma
c'è tempo. Grazie Carlo, ci seguiamo più tardi con tutti i convocati. 13:30, break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:35, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, seconda, anzi terza puntata del Mondo di Trump, che è quella iniziativa di cui abbiamo già parlato del Sole 24 Ore, che coinvolge anche Radio 24, Radio, poi c'è tutta una serie di podcast, ne abbiamo parlato tante volte, che riguardano tutte le novità, annunci, decisioni, primi ordini esecutivi dell'amministrazione Trump e il loro impatto che appunto stanno avendo sul mondo, perché si tratta tante volte proprio di questioni di carattere globale. Quindi dopo una prima puntata sul fisco dedicata alla disdetta, diciamo, degli accordi sulla minimum tax del 15% per le multinazionali, prima puntata, seconda puntata sulla sanità basata sull'annuncio dell'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa volta la puntata è gli Stati Uniti e i diritti civili. Qua mi sembra che non ci sia un tema dominante, ma ci sono tante iniziative che riguardano Trump. Intanto sullo sfondo c'è la questione dell'aborto, poi ci sono stati cambi ai vertici delle agenzie federali. Trump addirittura ha accusato i programmi di inclusione di Biden e Obama in occasione del recente disastro aereo perché sarebbero state assunte persone non idonee. E sappiamo che sono stati esclusi dall'esercito persone transgender, si parla di 15.000 persone, insomma questo genere di iniziative qua. Ne parliamo con Roberta Miraglia, collega del Sole 24 Ore, responsabile di questo speciale che esce domani in edicola. Intanto buongiorno Roberta, benvenuta.
Buongiorno.
Tantissime cose di cui occuparci. Allora, se vuoi qualche parola in generale su quello che sarà lo speciale che state cucinando e poi inizia a entrare nel vivo, nel dettaglio, no? Sono una serie di annunci, anche in alcuni casi ordini esecutivi, in altri solo minacce, come uno stile di Trump.
Sì, esatto. Allora, abbiamo tanti ordini esecutivi all'interno del nostro speciale, ci soffermeremo per capitoli su le questioni più importanti che Trump ha subito messo nel mirino dei suoi primi provvedimenti. Cominciamo con le politiche di inclusione, di diversità ed equità, che sono quelle che attenevano al cosiddetto Dipartimento DEI, che con un ordine esecutivo Trump ha deciso di eliminare, di mettere quindi tutti i dipendenti in una situazione di permesso retribuito, ma in ogni caso ha voluto subito dare attuazione a quello che era uno dei punti della sua campagna elettorale, cioè che queste politiche di inclusione non servono, che non hanno nessun valore, anzi siamo arrivati a vedere appunto che ha accusato queste politiche per un disastro aereo. E questo è una delle prime cose che ha fatto, ma al tempo stesso ha anche deciso di intervenire sui diritti delle minoranze, quindi tutto ciò che è inclusione, diversità ed equità viene messo nel mirino, e questo succede anche eliminando una serie di programmi che poi vengono in qualche modo ad essere come specularmente dalle aziende vengono aboliti. Sappiamo che di recente molte aziende hanno deciso di abolire, andando nel senso di questa direzione trumpiana che vuole eliminare questo. Dopodiché c'è stato l'attacco fortissimo allo Ius Soli, nel senso che pure quello, sì, con ordine esecutivo, lo Ius Soli lo ricordiamo è quel diritto che per Costituzione americana ha qualunque persona che sia nata sul territorio americano di acquisire la cittadinanza americana. È stato subito fermato peraltro, perché su questo fronte vedremo all'interno dello speciale, lo spiegheremo bene, quali sono le possibilità che Trump ha di rendere effettive le sue intenzioni e quali invece sono delle enunciazioni o anche degli ordini che però poi vanno a scontrarsi con i giudici federali o anche superiori perché vengono sospesi. Già è successo in due situazioni molto importanti che sono stati sospesi gli ordini federali. Lo Ius Soli, gli ordini presidenziali, lo Ius Soli e anche l'abolizione di una serie di finanziamenti, perché quella è una prerogativa del Congresso e Trump non lo poteva fare.
C'è una dialettica democratica tra potere esecutivo e magistratura che ricorda da vicino quello che succede in Italia, ma succede ovunque, dove in democrazia è normale. Uno dei punti focali, no, di queste prime iniziative di Trump, lo dicevi, lo anticipavi anche un pochino tu, consiste, intanto ha messo in congedo tutti i dipendenti di questa agenzia che si occupava proprio di questi temi, e poi anche sul licenziamento di alcuni dirigenti federali, no, che è una prerogativa di ogni governo, quando arriva, se vuole può cambiare i dirigenti, poi anche questo è un tema complicato, no? La pubblica amministrazione, come funziona, eccetera. Però qua è già sono già, come dire, dei fatti, dei veri e propri fatti. Su questo fronte cosa ci raccontate?
Anche questo è un fronte interessante, perché abbiamo delle decisioni che un conto sono i dirigenti delle agenzie federali. principali. Quelli sono chiaramente devono essere in linea con la nuova presidenza, e ci sono dei cambi al vertice, ma è diverso però prevedere un cambio al vertice delle agenzie federali e prevedere invece il licenziamento della prima linea, diciamo così, dei dirigenti apicali, che sono quelli di carriera, che sono gli esperti, sono coloro che all'interno dell'amministrazione delle agenzie federali devono garantire una serie di diritti, una serie di tutele, per esempio pensiamo al risparmio, alla tutela della sicurezza alimentare e una serie di diritti dei cittadini acquisiti nel corso degli anni, perché oramai l'amministrazione federale non si occupa più come all'inizio a quell'età dell'oro a cui fa riferimento Trump, e se vogliamo ricordarcela era un'età minimalista in termini di diritti e in termini di applicazione dei diritti, e dunque non c'erano le politiche di inclusione, non c'erano, ma c'era forse il servizio postale. Adesso invece, nel momento in cui si mettono in atto dei licenziamenti per avere dei fedelissimi anche all'interno delle amministrazioni federali e delle agenzie, c'è il rischio quantomeno che quei check and balance vengano ulteriormente erosi, anche perché uno proprio dei pesi e contrappesi non è solo il potere legislativo, la divisione dei poteri e i giudici, sì, ma anche l'esistenza di un'amministrazione federale tra virgolette indipendente, al di là del fatto che poi i ministri e i capi delle agenzie, quelli ovviamente dipendono dai presidenti, ma sotto c'è tanto altro, ed è su questo che stanno cercando di incidere anche grazie a quest'idea di Elon Musk che l'amministrazione va fatta, deve esserci una cura dimagrante enorme.
Ecco, lo ricordavi tu prima, no, Roberta Miraglia, e domani sul Sole 24 Ore lo troverete, insomma, con tanti approfondimenti e ricche pagine su questo. Però il tema del fatto che alcuni di questi primi passi della amministrazione Trump sul mondo dei diritti sono già inciampate in risposte da parte di corti specializzate, di magistrature indicate, eccetera. Qui su questo fronte cosa si intravede?
Allora, si intravedono gli esperti, soprattutto americani, sono preoccupati che ci possa essere poi una sorta di caos costituzionale, in questo senso. Da un lato c'è un giudice federale che blocca subito, sospende quella decisione, quell'ordine esecutivo sullo ius soli, perché è palesemente incostituzionale. Poi ce n'è un altro che decide di sospendere anche la cancellazione di una serie di fondi federali, perché quello è una prerogativa del Congresso, e tanto è vero che poi la Casa Bianca se l'è rimangiata addirittura quella decisione, era palesemente, andavano a perdere. Su altri fronti invece, che sono quelli dell'inclusione, della parità, delle politiche di inclusione, sì, che sono decenni che vanno avanti, però non è che siano, come dire, incardinate nella Costituzione. Quindi l'affirmative action è stata, se ce lo ricordiamo, cioè quella politica di inclusione per cui si deve promuovere chi ha un background più sfavorevole, quindi ci sono le quote nelle università, per esempio, sì, quella è già stata qualche anno fa abolita dalla Corte Suprema. Perché? Perché c'era già questa tendenza, anche con una Corte Suprema orientata abbastanza in maniera conservatrice, a ritenere che non fossero dei diritti sacrosanti, chiamiamoli pure così. Resta il fatto che poi le corti, si arriverà alla Corte Suprema, quando e come la Corte Suprema, e ci vorrà tempo, deciderà di una serie di iniziative di Donald Trump e della sua presidenza, che sono tentativi di testare un sistema, di vedere se è possibile avere più poteri per il presidente. Quando e come dovessero negarglieli, lì è tutto da capire se ci sarà una risposta, bene, mi rimetto in riga, oppure semplicemente, lo abbiamo visto in passato, no, non sono d'accordo, la Corte Suprema ha torto e ho ragione io, e speriamo che non avvenga questo, ma è uno dei timori.
Insomma, Trump ama abbastanza le battaglie legali, lo ha fatto capire, quindi chissà. Però qua non è in ballo solo la sua persona e i processi che riguardano lui, ma saranno decisioni che riguarderanno l'intero paese, quindi sarà sicuramente più complicato far finta di nulla. Roberta Miraglia, grazie, l'appuntamento è domani in edicola con Il Mondo di Trump, la terza puntata, Trump e i diritti civili. Noi ci fermiamo qua, l'appuntamento poi sarà per la prossima uscita, che sarà tra 2 giorni, e quindi state sintonizzati. Ci fermiamo tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo con noi.